Trans Feminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Ed eccoci qua, l'ultima puntata di Transfeminonda dedicata alla presentazione delle macro aree del DocuRadio 24. Questa volta parleremo di attivismo come pratica politica in Spagna, in Cile, in Argentina e in Uruguay, che sono i paesi in cui sono stato appunto in questi 3 mesi e in cui ho lavorato a questo che ho chiamato DocuRadio 24 e che avete potuto ascoltare nei 30 podcast che ho pubblicato durante il viaggio. Prima però di passare appunto alla presentazione di questa macro area, volevo come sempre iniziare le nostre puntate di Transfeminonda con un saluto alla Palestina, con la mia parola che continua ad essere stop genocidio, Palestina libera. E questa volta questo spazio per la Palestina, che sempre all'inizio di ogni puntata troviamo, volevamo appunto come Transfeminonda annunciare l'assemblea che ci sarà il 9 novembre qui a Roma a partire dalle 14 nel nuovo cinema Aquila, che è in via Aquila 66, un'assemblea a cui molte collettive, associazioni, gruppi saranno presenti. È stata chiamata dal Movimento Studenti Palestinesi, Assopace Palestina, Cultura e Libertà, il BDS Roma, l'ARCI Roma, il Comitato di Solidarietà con la Palestina del Terzo Municipio. E Israele, dice il comunicato di presentazione di questa assemblea, è ormai una minaccia per il Medio Oriente e per tutti noi. L'onda lunga della guerra può abbattersi con violenza sul resto del mondo, incluso il nostro paese, mentre continua il genocidio a Gaza con le sue oltre 43.000 uccisioni, la distruzione totale. Israele procede impunemente nel progetto della Grande Israele con la riannessione dei territori palestinesi del Libano meridionale, del Golan siriano, già occupati da decenni. Anche la nuova amministrazione degli Stati Uniti, che emergerà dalle elezioni del 5 novembre, verrà messa di fronte al fatto compiuto grazie al potere veramente di condizionamento della lobby sionista negli Stati Uniti, sia verso Trump che verso la Harris. I gravissimi arroganti attacchi alle Nazioni Unite, sia a livello istituzionale che militare, sono frutto dell'impunità di cui Israele gode da decenni, diventando uno stato canaglia che minaccia non solo i popoli del Medio Oriente, ma anche la stabilità e la pace nel resto del mondo. Lo scontro, dice ancora il comunicato di convocazione di questa assemblea, tra la legittima aspirazione del popolo palestinese alla propria autodeterminazione e l'occupazione coloniale militare israeliana avviene oggi in un quadro di trasformazione. Una guerra di Israele contro l'Iran avrebbe conseguenze più pesanti anche in termini economici delle operazioni militari terroristiche israeliane fin qui condotte contro le organizzazioni della resistenza palestinese e gli Hezbollah in Libano. Anche i ripetuti bombardamenti sulla Siria avvengono in un'area dove sono rilevanti il protagonismo della Russia e la collaborazione con questi paesi. Siamo in una fase di profondi sconvolgimenti del sistema mondiale uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. Sembrano saltati tutti gli spazi di concertazione mentre avanzano in tutto il mondo il riarmo e le opzioni militari. Questa guerra illimitata condotta da Israele non mette al riparo nessuno, neanche chi come i governi italiani ed europei continuano a vendergli armi, mantenere accordi economici privilegiati, collaborazioni scientifiche, accettando le giustificazioni ideologiche. Tuttavia, oggi gran parte dell'opinione pubblica italiana è con le ragioni del popolo palestinese. I tentativi di criminalizzare e di reprimere da parte del governo non fermano le manifestazioni in solidarietà con la Palestina. Diventa quindi urgente che la generosa mobilitazione sviluppata fino ad oggi a fianco del popolo palestinese e libanese ridefinisca i propri obiettivi sulla base del nuovo scenario che si va delineando in Medio Oriente. Intendiamo, dice, conclude il comunicato, discutere collettivamente di queste urgenze in un'assemblea il 9 novembre per preparare una grande manifestazione. Vogliamo mandare un segnale potente di opposizione all'escalation della guerra di Israele in Medio Oriente, un segnale di protesta contro la complicità del nostro governo con il genocidio. Vogliamo riaffermare la solidarietà popolare con la causa palestinese. Quindi l'invito è a partecipare all'assemblea il 9 novembre a partire dalle 14 a Roma al nuovo Cinema Aquila. E l'altro saluto che vorrei fare ad inizio di questa puntata è un saluto a Delia Buonuomo. Delia ci ha lasciato la settimana scorsa e noi ci uniamo dalla redazione di Trasferminonda al saluto dell'Assemblea Transterritoriale Colpi a Terra e anche dell'Assemblea Nazionale di Nonna di Meno, che ha espresso tutta la propria gratitudine e stima alla compagna Delia. Delia a Ventimiglia, nonostante i boicottaggi, le censure, le minacce, ha scelto di mettere il proprio corpo e gli spazi del suo bar a disposizione di tutte le persone a cui viene sistematicamente negato il diritto inalienabile alla libertà di movimento. Il suo gesto non è stato solo un atto di solidarietà che è continuato negli anni e nel tempo, ma anche un esempio di resistenza transfemminista che mette al centro il diritto all'autodeterminazione e alla libertà di attraversare i confini. Non possiamo che dire grazie, Delia, per tutto quello che hai fatto. Porteremo con noi il tuo insegnamento, la tua memoria e continueremo a lottare anche in tuo nome. Il bar di Delia, il bar aperto al mondo, non chiuderà mai. Thank you.
through the sorrow, all through the splendor. Don't take offense at my innuendo.
Avete ascoltato Innuendo dei Queen, perché nella clip Freddie Mercury richiama l'arte di Leonardo da Vinci, di Pollock, di Deacon, di Picasso, di Kandinsky, ma soprattutto perché ci sono alcuni versi che mi hanno particolarmente colpito e che mi piacciono quando continua appunto in questo ritornello che si ripete, che dice: continuiamo a tentare, continuiamo a sorridere fino alla fine del tempo, vivi in libertà, vinci il tuo ego. Ecco, mi sembrava un passaggio estremamente interessante per aprire appunto questa puntata sull'arte, la cultura e la comunità. E comincerai proprio da questa intervista che ho fatto in Spagna, a Madrid, in luglio, a Francisco Brives, che sicuramente vi ricorderete, abbiamo già parlato, perché appunto è responsabile, ha fondato questo progetto del Neomudejar. E quando sono arrivato a Madrid ho trovato purtroppo una novità pazzesca e terrificante, perché con un progetto di rigenerazione urbana sono state praticamente cancellate 23.000 metri quadri di spazio espositivo del Centro Zappadores, 28 studi di artisti, 5 studi di accoglienza di artisti a livello internazionale, con residenze temporanee finalizzate poi alla produzione di opere che venivano esposte all'interno di questo spazio. E soprattutto, abbiamo parlato anche di questo in una puntata, anche l'archivio transfemminista queer, che appunto trovava spazio all'interno dello stesso edificio. Mentre appunto ero a Madrid in luglio, c'era stato lo sgombero definitivo, tra l'altro senza che dal punto di vista, senza insomma che fosse stata trovata un'alternativa per quanto riguarda le opere che erano appunto esposte, né tampoco ovviamente l'archivio transfemminista queer. Tra l'altro ci tengo a dirlo in questo momento in cui le guerre stanno veramente sconvolgendo interi paesi, in cui i genocidi continuano ad essere perpetrati senza che ci sia la possibilità di fermarli, anzi, c'è assolutamente una complicità rispetto a tutto quello che sta succedendo. Era un posto rigenerato perché era praticamente un vecchio presidio militare e quindi, insomma, il fatto di creare spazi di arte l'abbiamo visto anche poi all'interno delle, per esempio, dei luoghi della tortura e della dittatura in Cile, Argentina e Uruguay. Quindi il rigenerare questo spazio manteneva appunto tutto un simbolico a favore della disobbedienza civile, cosa che invece è stata appunto smantellata. Questo è il docuradio numero 2, che dal titolo L'arte non si uccide. Ma andiamo avanti e arriviamo in Cile. Prima però vi faccio ascoltare un'altra canzone che appunto ci introduce ci porta in Cile, ed è la canzone Alma Pajar, Salvar lo que queda, salviamo quello che ci resta.
Esta mañana viajé hasta el cerro y allí encontré un pájaro, trinó y así me dijo que la naturaleza hay que cuidar. Esta mañana viajé hasta el cerro y allí encontré un pájaro, rimó y así me dijo que la naturaleza hay que cuidar. Yeah.
Ed era Alma Pájara, siamo in Cile, a Valparaíso, e cominciamo quindi con la presentazione dei quattro docuradio, dei quattro podcast che ho appunto preparato in Cile. E uno di questi è proprio Alma Pájara, che è il docuradio numero 9, si intitola La voce che ci abita dentro, e in questa puntata appunto ho incontrato Gianni, che abbiamo appena ascoltato nello studio di Pablo, che è il suo compagno di musica e anche di vita, e insieme Gianni e Pablo hanno prodotto questo disco che si chiama appunto Alma Pájara, che io ho tradotto con Anima Volante. E nell'intervista appunto Gianni ci racconta come le sue esperienze di vita, la riconnessione con la parte più intima del sé, l'ascolto della voce che ci abita dentro. Poi appunto il titolo del docuradio era proprio La voce che ci abita dentro, il desiderio di vivere in libertà, il femminismo, la visione della musica come strumento di trasformazione sociale. Per questo ho chiamato questa macroarea appunto attivismo, e quindi come strumento di trasformazione sociale, culturale e politica. E tra l'altro, appunto, nel docuradio, se andate a rivederlo, il podcast, ho messo anche un video dove appunto c'è di Pablo Trucchero che testimonia le lotte del 2019 in Cile. Quindi questo è uno di questi dei quattro, diciamo, podcast che ci arrivano dal Cile. L'altro si intitola Danzando la libertà delle onde. Ecco, questa è una in questo podcast parlo di questa mostra. Questa mostra che ho incontrato ad Arica. Arica è un paese del nord del Cile, vicinissimo a Tacna, quindi vicinissimo al confine con il Perù, un paese stupendo dove questo clima è sempre primaverile, molto bello. E lì appunto, proprio nella ex dogana, che adesso è diventata appunto uno spazio espositivo, queste rigenerazioni sono sempre molto interessanti in questo territorio. Ho incontrato questa mostra e quindi c'è stato questo mio incontro con Samuel Morales Abarza, un performer e artista che appunto ha deciso di entrare nel vestito, ma soprattutto nella pelle, nell'energia di Isadora Duncan, con un progetto che ha portato prima a Parigi e poi a New York, e che ora è arrivato barra ritornato ad Arica. Dico arrivato barra ritornato perché appunto Samuel Morales Abarza è di Arica, e quindi in questa mostra è estremamente interessante. C'erano le fotografie di Kei Mozerat della Francia e di Jaroslav Riquelme Jaro, che invece è fotografa cilena, e la mostra ha ricostruito praticamente il filo che non si è mai interrotto nel tempo tra Morales e Isadora, e che poi è quel filo che ci interessa, perché è quel filo del fuori norma, della creazione, della provocazione, della danza come espressione individuale e collettiva, non ingabbiabile, rigide coordinate di movimento, ma che può e deve raccordarsi con il vento, con le onde, con la strada, con la piazza, con la natura dentro la vita e non nel chiuso dei teatri. E questo appunto è proprio la rivoluzione che ha fatto Isadora Duncan rispetto appunto al ballo, perché preferiva ai teatri la strada per poter appunto ballare. E una delle frasi che mi ha colpito molto in questa mostra che ci rimandavano infatti ad Isadora è proprio questa: se potessi dire quello che sento, non varrebbe la pena di ballarlo. E sì, perché l'attivismo è importante proprio perché ci dà questa possibilità di esprimere attraverso altri linguaggi quello che probabilmente non si riesce ad esprimere con le parole, perché tocca profondamente le energie delle persone che partecipano. E, tra l'altro, appunto, che cosa unisce Samuel Morales Abarca, artista e performer cileno, a Isadora Duncan? È proprio il vento, le onde, questa presenza che ad Arica è assolutamente presente. Si possono passare ore a guardare dal molo queste onde altissime che si infrangono sulle rocce e sentire appunto tutta l'energia del mare che rimanda un po' anche a Pablo Neruda. Vabbè, adesso non voglio andare molto oltre, ritorniamo ai nostri. Questo è il DocuRadio 5. L'altro docuradio che voglio che inserisco insomma in questa area è il numero 6, dal titolo Quando la cultura si fa comunità e memoria. E siamo sempre a Valparaíso e appunto in uno dei giri che la guida, devo dire, che ci ha accompagnato a Valparaíso, che è il nostro amico Iaio sostanzialmente, e tra l'altro insomma credo che io dico sempre che visitare una città o comunque un territorio con le persone che ci abitano e ci vivono e ci possono accompagnare in questi percorsi è assolutamente diverso dal fare l'uturista in giro per il mondo che non riesce a cogliere, a vedere ed andare nei luoghi, insomma, più importanti. E tra l'altro Valparaíso insomma è bellissima, è stata proprio girata appunto con Iario, è stata veramente una scoperta, queste colline che si rincorrono, questi autobus incredibili, piccolissimi, che vanno velocissimi su queste strade. E poi questo arcobaleno di colori, veramente di murales, di messaggi. Tra l'altro è stato il luogo in cui più ho trovato murales che gridavano appunto Palestina libre e comunque anche murales antispecisti. C'è veramente molta politica in questa parte di attivismo che è appunto i murales. E poi appunto salire e scendere su questi improbabili ascensori che fanno anche un po' paura, però insomma alla fine poi capisci che va bene così, oppure vedere queste scalinate ripide, pensare che ogni giorno chi vive lì appunto le percorre. Comunque insomma quello che dicevo è che in una di queste giornate siamo arrivati a questo spazio culturale, lo spazio culturale Sant'Anna, dove Carolina Cabello ci ha raccontato tutta la storia. E, tra l'altro, è un luogo anche questo rigenerato perché appunto è stato utilizzato come istituto per giovani fanciulle, virgolette, virgolette, e quindi si trova all'interno di un serro molto popolare di Valparaíso. E offre quindi spazi a persone adolescenti, a persone all'infanzia, insomma, di questo posto, oltre che ovviamente a tutte le altre fasce di età, però su questo c'è una particolare attenzione. proprio per riuscire ad affrontare, tra l'altro ci sono anche corsi, abbiamo visto laboratorio di educazione sessuale, di educazione a differenze, questo ci ha fatto, mi ha fatto molto piacere, insomma, vedere questa realtà, ma poi ci sono un sacco di laboratori anche per riuscire appunto a dare degli spazi vivibili a queste persone che altrimenti appunto avrebbero soltanto la strada, non che la strada sia una cosa sbagliata, ma riuscire ad avere anche un posto di socializzazione, di scambio, di ascolto estremamente importante. Tra l'altro loro stanno anche ristrutturando questo, questo posto ed è estremamente interessante questa cosa perché per esempio hanno deciso di lasciare delle crepe che ci sono sulle pareti dove c'erano appunto in questi ambienti dove c'erano i letti delle ragazze che dormivano all'interno di questo istituto e praticamente queste crepe diventano dei disegni, diventano dei disegni alle pareti, quindi questo è molto interessante, molto bello, uno spazio sicuramente importante appunto nella città di Valparaíso. E l'altro invece docu-radio di cui voglio parlarvi in questa parte che si riferisce al Cile è un podcast che ho intitolato Valparaíso non ha mai finito di vestirsi e di pettinarsi, che è una frase non mia ovviamente, ma di Neruda, che sta proprio insomma a significare quanto Valparaíso sia una città, vabbè, di cui lui era assolutamente innamorato, però è una città assolutamente in continua trasformazione, in ascolto, molto aperta all'arte, molto aperta ai movimenti e appunto in questo periodo in cui ero a Valparaíso siamo andati a Viña del Mar e lì abbiamo potuto visitare, dico abbiamo perché insomma Iaio mi ha sempre accompagnato, abbiamo visitato il centro culturale Francisco Vergara e in questo centro culturale ho potuto incontrare le esposizioni dei collage di Lucía Imoy e i lavori artistici di Mono González, perché voglio citare queste due esposizioni. Allora, Mono González è per sua stessa definizione un muralista e un lavoratore dell'arte, questo è il discorso che usa. Quello che abbiamo in questa esposizione erano tutte opere tessute e praticamente rimandavano alla memoria della dittatura, alla memoria delle torture e questo mi ha colpito perché molto spesso ho incontrato sia in Cile che in Argentina, ma anche in Uruguay, un continuo mettersi al servizio della memoria da parte dell'arte. Non è altra cosa quello che è successo nella dittatura, non è un periodo chiuso, è quel nunca más, non è soltanto uno slogan che si grida qua e là, ma appunto si ritrova anche nell'arte, si ritrova nelle esposizioni, si ritrova nei murales e nelle strade e questo mi ha colpito molto perché invece credo che dalle nostre parti si tenda abbastanza a dire comunque ma no, il fascismo è passato ormai, questo non è più fascismo, no, ma che non si può più riproporre, invece non è assolutamente vero, senza queste operazioni di memoria non solo si può riproporre ma si sta riproponendo e quindi insomma dovremmo fare una forte autocritica rispetto a questo. E l'esposizione di Lucía Imoy mi ha molto colpito invece perché appunto Il suo posizionamento assolutamente transfemminista emerge dalle sue opere, dai suoi lavori. Tra l'altro, ha iniziato a fare collage durante la pandemia, proprio perché non c'era insomma, il lockdown, non si poteva uscire, eccetera. Quindi ha pensato di cominciare di fare arte, insomma, con quello che trova in casa. E devo dire che questi lavori sono bellissimi e sono proprio di una finezza incredibile, contenuti ovviamente assolutamente posizionati contro le norme eterocis-sessiste e aperte alla diversità e quindi insomma veramente è stato un incontro estremamente estremamente piacevole e prima di fare un salto invece poi in Argentina non posso che proporvi di farlo con l'ascolto del brano musicale di Susie Shock, che fa parte dell'ultimo suo album, che è appunto Revuelo Sur, che è l'album che sta portando nel suo tour in Europa. È super spoiler, ormai non è più uno spoiler perché l'ho già fatto la settimana scorsa, però sarà con noi Susie Shock in Italia con concerti e incontri musicali e politici sia a Roma il 30 novembre ma anche a Modena il 26 sempre di novembre e a Jesi il 28. Quindi seguiteci dalle pagine di Corpi e Terra, dalle pagine di Susie Shock anche perché appunto saprete poi tutti i dettagli. Sarà presente anche con la sua musica il 23 aprendo quella che è la manifestazione contro la violenza patriarcale qui a Roma. E quindi andiamo con Susie Shock che canta Cadombé Puer Delfina.
Poemas y canciones que no te mejoren rimas.
di Susie Shock abbiamo già parlato, ovviamente, anche nell'altra macroarea, però voglio appunto riprenderlo, il podcast 14 di DocuRadio 24. È stata proprio l'intervista a Susie Shock nella sua casa, nella casa dell'associazione Futuro Trans. È stata un'intervista bellissima perché ha sancito anche questo meraviglioso gemellaggio tra Transfeminonda e Radio Fufu di Susie Shock. E tra l'altro l'intervista l'abbiamo proprio fatta all'interno della sede della radio. E quella che abbiamo ascoltato appunto è Cadombè per Delfina. E tra l'altro questa canzone ci mette anche subito in collegamento con questo altro podcast numero 29, invece che ho fatto in Uruguay a Montevideo e che avevo intitolato Tutto un altro genere di Murga. Perché è importante inserirlo in questa macroarea dell'attivismo? Perché, a parte appunto che ho conosciuto praticamente la Murga Uruguaya, sia a Buenos Aires, nell'ottavo incontro delle Murghe a livello internazionale nella sede dell'ESMA, e sia poi in Uruguay, appunto al Teatro del Carnevale, mi sono veramente innamorata di questa murga, e poi ho fatto proprio una puntata che si intitola Un altro genere di murga, perché voglio dire, noi siamo un po' abituati alle murghe che attraversano le nostre manifestazioni, ma appunto la murga uruguaia ha una struttura diversa, e il carnevale, insomma, di Montevideo fa proprio riferimento a tutta una serie di presenze estremamente importanti, estremamente interessanti, che si rifanno appunto alla presenza afro all'interno di questo territorio. Una delle manifestazioni, diciamo, artistiche importanti di questa presenza è proprio sono proprio Cadombè, cioè questo uso dei tamburi, che è stato anche un fatto estremamente politico rispetto alla presenza di persone razzializzate all'interno dei carnevali, di persone afrodiscendenti, e che appunto ha nel corso del tempo sempre rappresentato simbolicamente una presenza forte, una presenza in lotta, una presenza resistente. Ho inserito tra l'altro appunto la Murga all'interno di questa presentazione, anche perché i contenuti, poi vedrete perché insomma alla fine vi faccio ascoltare un pezzo di una Murga cilena, tra l'altro composta da donne e persone non binarie, e vi faccio ascoltare questo pezzo perché appunto i contenuti sono ovviamente no, i contenuti delle murghe sono estremamente radicali, estremamente posizionati, e quindi ho creduto importante fare proprio un podcast su questo. Allora, gli altri podcast di cui volevo parlare, che riguardano appunto l'Argentina, sono innanzitutto quello di sudore e segatura. Io l'ho intitolato proprio Sudore e Segatura, traducendo da Viruta e Sudor, che è il nome di questo duo formato da Violetta e da Jorge, che ho intervistato una sera appunto nella loro casa. Tra l'altro è successa una cosa molto particolare, perché avrei dovuto partecipare ad un loro tour. Tra l'altro, interessante, saranno anche in Italia fra non molto, fra alcuni mesi, ed è una compagnia indipendente che unisce l'arte dei burattini al teatro e alla musica. Anche loro assolutamente possiamo parlare di attivismo, perché anche ovviamente il loro teatro e la loro musica è estremamente posizionata. Infatti il titolo della puntata è L'attivismo al tempo di Sinley. Perché Sinley? Perché in Argentina ci sono molte persone che preferiscono non usare la parola mi lei, che poi in spagnolo vuol dire la mia legge, ed è il cognome ovviamente della persona che conosciamo perfettamente, che attualmente è il presidente dell'Argentina, e quindi preferiscono chiamarlo sin ley, cioè senza legge, perché appunto non ce l'ha. Perché si chiamano Viruta e Sudor, sudore e segatura? Perché la loro casa è un'ex falegnameria e i burattini che loro utilizzano hanno cominciato a prendere forma proprio in questa falegnameria, che poi si è trasformata nella loro casa, che è bellissima. Si trova al Bolson. Io ho dormito insomma in questa stanza che ha un sacco di finestre, ovviamente con materiali diciamo originari, eccetera, che poi è il Bolson è nel cuore della Patagonia, proprio ai piedi della cordigliera, per cui dalla finestra vedevo questa meravigliosa montagna che sembra proprio una persona distesa e addormentata. E quindi in questa intervista, praticamente, che è il podcast numero 20, Violetta attraversa la sua arte, parlando di quello che sta succedendo adesso in Argentina, e quindi come dire, attraversando quello che appunto fanno, come questo diventa parte della resistenza e della resilienza a questo governo. E con loro abbiamo parlato appunto anche di quanto sia duro essere artiste al tempo di Sinley, e su come si possa fare costante attivismo dal basso e arrivare a comunità piccole abbandonate da questo sistema capitalista. Abbiamo poi un altro podcast che si intitola Camminando Buenos Aires Argentina, che è il podcast numero 25, che un po' insomma cammina con me per le strade dell'Argentina, raccontando di questi incontri, il Museo delle Belle Arti, soprattutto dove ho potuto vedere le opere di Leon Ferrari. Leon Ferrari è un artista che è stato notevolmente censurato nel tempo, e credo che insomma sia famoso un po' dappertutto per questo suo Cristo crocifisso su un aereo da guerra degli Stati Uniti, tra l'altro un'opera contemporanea alla guerra in Vietnam, e ovviamente estremamente chiara e simbolica rispetto al messaggio che voleva dare. E proprio per quest'opera è stato ci sono stati tantissimi problemi, che poi appunto nel podcast racconto con più dettagli e più particolari. E poi la visita al BAM, il Museo di Buenos Aires, anche questo estremamente interessante. Ecco, la cosa bella di tutti questi luoghi, che pur essendo luoghi diciamo istituzionali tra virgolette, nel senso spazi positivi anche gestiti direttamente dal governo di Buenos Aires, però insomma lo spazio per la comunità LGTB, le tematiche appunto fuori norma, o comunque le tematiche anche critiche rispetto al regime, trovano veramente sempre spazio, perché io le ho incontrate continuamente. E in questo parlo anche del museo che ho trovato alla Bocca, il museo di Benito Quinquela Martín. Anche questo è interessante, a parte una cosa che mi ha dato estremamente fastidio, e cioè la foto di lui che incontra Benito Mussolini nella sua nel suo viaggio in Italia. Ecco, io preferirei che foto di questo tipo, spero, insomma, non vorrei incontrarle. Una cosa che mi ha dato molto fastidio, tra l'altro, ho compilato anche una checa, un modulo di protesta quando appunto sono uscito dal museo. Ecco, e parlando della bocca, volevo lasciare uno spazio ad un altro progetto che è estremamente interessante e che tra l'altro ho conosciuto grazie al fatto che mi è stato segnalato da Romina Tassinari e mi è stato consigliato appunto di andare a vedere questo museo, che è un museo comunitario che si trova a Isla Maciel, perché appunto Romina è stata una delle fondatrici di questo museo insieme ad altre persone che poi appunto ho intervistato. Siamo al podcast 26 del Docuradio 24 e allora e tra l'altro voglio raccontarvi questa cosa, cioè molte persone visitano La Bocca perché è uno dei quartieri più famosi, no? Dove ci sono i famosi conventicio, che sono queste case fatte di ondulato e di legno, e senza pensare che al di là dell'acqua c'è Isla Maciel, dove i conventicio non sono un'attrazione turistica come alla Bocca, ma sono assolutamente vissuti dalle persone che ci abitano. Tra l'altro, uno dei murales, uno dei più grandi murales, diciamo, del museo comunitario, è proprio, guarda proprio alla Bocca, e sono appunto dei volti di bimbo con questo dito puntato, quasi proprio voler dire alle persone che visitano La Bocca che forse non dovrebbero fermarsi là se vogliono davvero conoscere la realtà di Buenos Aires, dovrebbero attraversarlo quel ponte e passare dall'altra parte. Tra l'altro è così poco, come dire, così poco parte del turismo, no? Uscire dalle rotte, che neanche quando metti su Google come arrivare appunto a questo museo comunitario ti dice che c'è un ponte, che basta salire e poi scendere dall'altra parte e si arriva molto comodamente. Invece no, ti indica la possibilità di prendere un autobus che ti lascia assolutamente lontanissimo dal museo e che però ti costringe attraversarlo quel quartiere. È un quartiere ovviamente che ha questa fama di essere assolutamente un quartiere di come al solito, insomma, come tutti i quartieri popolari, no? Inattraversabile, eccetera. Il lavoro che ha fatto il Museo Comunitario di Isla Maciel è proprio di rompere questa criminalizzazione degli spazi, diciamo, di povertà, e quindi di creare uno spazio culturale estremamente, estremamente importante, punto di riferimento per molte persone del quartiere che partecipano direttamente alla vita di questo museo. Io ne ho intervistate appunto alcune, potete ascoltarle nel podcast. L'altra cosa che volevo aggiungere è che uno dei progetti di questo museo è proprio quello di parlare attraverso i muri. Molte persone, artiste di tantissimi luoghi diversi, di tantissimi territori diversi, europei, ma anche di tutta l'America Latina e di molti altri luoghi, sono venuti qui, hanno lasciato, come dire, un segno su questi muri, che tra l'altro un segno costruito insieme alle persone che ci abitano, e anche quel murale di cui vi parlavo, dove ci sono l'Ubimbu col dito puntato alle persone dall'altra parte, e cioè all'uturisto che vanno a visitare la bocca. Anche quello è stato un progetto comunitario, cioè la possibilità appunto di trovarsi insieme in una giornata e dipingere appunto un muro con dei contenuti costruiti insieme. E tra l'altro, ed è l'ultima cosa che vi dico rispetto a questo, poi vi rimando invece a tutti i podcast che ho presentato, e invece molto molto interessante appunto di questo museo comunitario anche il fatto che si organizzano delle visite guidate in genere al sabato, a cui ci si può iscrivere appunto visitando la loro pagina. Poi nei podcast ovviamente trovate come sempre tutti i link interessanti e riferimenti interessanti, quindi si possono fare queste visite guidate proprio per fare in modo, insomma, di avvicinare le persone che normalmente si fermano dall'altra parte della riva. Tra l'altro interessante, dove c'era anche una protesta tra l'altro degli artigiani che grazie alla gentrificazione vengono costantemente mandati ai margini, protesta a cui ho partecipato, devo dire, molto felicemente. E vi lascio con Giolo Savia con la murga Baila la Ciola.
Fundamental en lo clandestino.
Tan sola hipocresía, si son miles las que accedían, que decide sobre mi cuerpo, que se apropia de mi derecho. Ya lo sabía, no fue la crisis, fue la policía, la que acosté y me quitó la vida.
Matan a pibes en cualquier...